Il Signore mi ha castigato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte. Apritemi le porte della giustizia, vi entrerò per ringraziare il Signore.
La
La
pietra
pietra
scartata
scartata dai
dai costruttori
costruttori
ora
ora
è
è
pietra
pietra
angolare.
angolare. Ti rendo grazie perché mi hai risposto, perché sei stato la mia salvezza. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi.
La
La
pietra
pietra
scartata
scartata
dai
dai
costruttori
costruttori
ora
ora
è
è
pietra
pietra
angolare.
angolare. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie. Sei il mio Dio e ti esalto. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre.
La
La
pietra
pietra
scartata
scartata
dai
dai
costruttori
costruttori ora
ora
è
è pietra
pietra angolare.
angolare. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù disse ai discepoli: Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paraclito, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto, vado e tornerò da voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado dal Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché quando avverrà voi crediate.
Pace bene amici e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Commento alla liturgia festiva, secondo il rito ambrosiano, sesta domenica di Pasqua. Nel Vangelo odierno, che è relativamente breve, direi che breve rispetto ad altre festività, possiamo così evidenziare alcune tematiche. Innanzitutto Gesù promette lo Spirito. Lo Spirito Santo, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Poi c'è il tema della pace. Vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo. Un terzo tema, non sia turbato il vostro cuore. Quindi Gesù cerca di rassicurare i suoi discepoli. Da non dimenticare che il contesto è quello dell'ultima cena, perché in questi ultimi capitoli di Giovanni troviamo il Signore che seduto all'ultima cena a celebrare l'ultima Eucaristia, l'ultima Pasqua con i suoi. E poi l'ultimo tema, il quarto tema, vado e tornerò da voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, vado e tornerò. Quindi c'è una promessa. Potremmo partire dal secondo tema, dal tema della pace. Vi lascio la pace, vi do la mia pace, ma non come la dà il mondo. Allora, Gesù promette un dono, la pace, che si diversifica però dal semplice saluto, pace bene, oppure dal saluto ebraico, shalom, oppure da qualsiasi modo di salutare che è a noi consueto e congeniale. Non è un semplice saluto, è una promessa che Gesù realizzerà, è un dono che Gesù promette. Vi do la mia pace. Innanzitutto non come la dà il mondo. Allora, come la dà il mondo? Qual è la pace che noi desideriamo? È una pace che implica un ordine, una tranquillità, una serenità, una armonia, un dolce star bene, un declissare le proprie responsabilità, magari perché risultano essere molto impegnative, oppure una pace, ancora meglio una pace che sia priva del suo contrario, vale a dire che non sia legata a contraddizioni, a fatiche, a ingiustizie subite o comunque a sofferenze che dobbiamo portare. Cioè è una pace, che è una tranquillità, è una specie di benessere, di nirvana nel quale noi veniamo a ritrovarci, e finalmente uno può esclamare: sto bene, così sto bene, non c'è nessun problema da affrontare, non c'è nessuno che mi dà fastidio, posso dormire sonni tranquilli. Questa è la pace che dà il mondo. Evidentemente questa pace risulta essere illusoria, e anche se la perseguiamo, se la desideriamo, difficilmente e solo in alcuni momenti molto ristretti la possiamo godere e usufruire. E la pace dove c'è tranquillità, ma quando c'è tranquillità? Quando c'è sempre ordine? La nostra vita si svolge nella contraddizione, nei problemi da affrontare, situazioni avverse che si creano, magari anche per colpa nostra e molte volte anche per colpa degli altri. No, non c'è mai questa tranquillità, quella serenità. La pace che Gesù offre è di tutt'altro tipo. Comunque lasciamo spazio qui ai nostri collaboratori in regia.
Sì, tu hai parlato di pace e Gesù dà questa pace proprio in un momento, poco dopo dovrà affrontare la morte in croce, poco dopo dovrà affrontare il suo essere solo davanti a questo momento, dovrà affrontare addirittura il dubbio, il grido: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Quindi è una pace che è il contrario di quello che tu stavi dicendo, Padre Gianni, dicevi appunto quella pace che dà il mondo, che è la pace del momento senza problemi, che poi di fatto non esiste. Invece Gesù dà questa pace in un momento in cui appunto sa quello che gli capiterà, quello che dovrà affrontare, ed è una pace che è convinto di dare ai suoi discepoli, che è sicuro che i suoi discepoli potranno ricevere. È una pace che dà attraverso la presenza dello Spirito. Lui garantisce che arriverà lo Spirito, il Paraclito, colui che pregherà per loro, lavorerà per loro, gli farà sentire l'amore del Padre, non li farà sentire orfani, ma li farà sentire in compagnia del Signore Gesù. Quindi è sicuro che questa pace si fonderà sulla presenza di questo Spirito, una presenza che si rende vera, si rende piena anche attraverso i sacramenti, attraverso la parola, attraverso appunto il dono di questo Spirito che è presente sempre e ovunque e che non lascia mai soli i discepoli di allora e i discepoli di adesso, che siamo noi. Quindi Gesù sa di che pace parla. È una pace che travalica ogni problema, ogni tristezza, ogni peccato, ogni paura, ogni delusione, ed è quella pace che noi dobbiamo imparare a ricercare nella nostra vita. Senza questo tipo di pace continuamente saremo martoriati, saremo nella sofferenza, perché comunque la vita non è facile, la vita non è semplice, ci sono le delusioni, ci sono i peccati nostri, quelli degli altri, ci sono i tradimenti, ci sono gli abbandoni, ma tante di quelle cose che a volte sperimentano purtroppo anche i bambini, non solo gli adulti. Allora come si fa a trovare questa pace? Una pace che viene dall'alto, una pace che non è umana, è una pace che si rende umana, perché si rende vicina, presente, concreta ad ogni uomo, ma è qualcosa che viene da Dio, qualcosa che è così grande, così infinito, che non ci può essere tolta da niente e da nessuno. Nessuno potrà togliervi questa pace, e questa pace noi la possiamo ricercare appunto attraverso il dono dello Spirito, attraverso il dono della parola, che rimane sempre con noi. Sempre possiamo attingere alla parola, sempre possiamo andare a rivivere quello che Gesù ha vissuto e prendere forza e coraggio da quello che lui ha vissuto, da quello che lui per primo ha sperimentato, appunto la sofferenza, la morte, l'abbandono, il tradimento, tutte queste cose che poi di fatto anche a noi capita di vivere nella vita, di sperimentare nella vita. E allora è solo rimanendo ancorati a questo Spirito che viene da lui, questo spirito che lui ci dona, è solo rimanendo ancorati a questo spirito che possiamo sperimentare questo tipo di pace, una pace che niente e nessuno ci potrà togliere.
Hai ragione, Irene. Io volevo, prima di soffermarmi appunto su questo tema della pace, ritornare proprio ai primi versetti di questo bellissimo Vangelo, quando Gesù dice: «Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi». Allora mi è venuto da pensare: ma Gesù non è più presso di noi. I discepoli sono stati molto fortunati ad avere Gesù presso di loro. Però in realtà il dono che Gesù ha fatto ai suoi discepoli continua a farlo ancora noi, come hai ricordato tu, Irene, attraverso la sua parola. Quando Gesù dice queste parole si riferisce a quelle del Vangelo della domenica scorsa, dove dice: «Se qualcuno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e verremo da lui e faremo dimora presso di lui». E poi dice: «Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha inviato». Quindi Gesù dice che chiunque lo ama e osserva la sua parola vivrà di lui. E quando ci dice che andrà a preparare un posto in questo Vangelo, non intende un posto lontano, ma intende il posto del nostro cuore. Quindi ognuno di noi, ciascuno di noi, anche chi non ha avuto la fortuna di avere Gesù presso di lui come discepoli, come si dice in questo Vangelo, può vivere, può incontrarlo, può sentirlo nella propria vita. Ecco, questo Vangelo, questi primi versetti di questo Vangelo, il versetto 25, in fondo, se ci pensiamo bene, sono un po' la sintesi di tutta la vita di Gesù Cristo. Perché di che cosa ha parlato Gesù per tutta la sua vita, in cui ha dimorato appunto presso i discepoli? Ha parlato di una cosa fondamentale, dell'amore che Dio ha per noi, del desiderio che Dio ha di stare con noi, tanto che appunto Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio. Ecco, quindi tutta la vita di Gesù non è proprio, se ci pensiamo bene, non è proprio altro che il racconto di questa passione, intesa in senso positivo, che Dio ha per ciascuno di noi, e trova proprio il suo apice, come ha ricordato prima Irene, nella croce, dove l'amore raggiunge proprio il suo estremo. Ecco, Gesù si è manifestato ai discepoli quando era presso di loro, ma ora noi sembra che non lo conosciamo più, perché non è più presso di noi, però rimane presso di noi, e questo è importante, attraverso la parola del Vangelo che ascoltiamo ogni giorno. E è importante ricordare che nel Vangelo di Giovanni, proprio qui, si usa il termine parlare e non dire. Normalmente invece Giovanni Evangelista, quando parla di Gesù, quando Gesù parla nel suo tempo, usa sempre il vocabolo dire. Invece in questo caso usa il vocabolo parlare. E quando si usa il termine parlare, si indica Gesù che parla ancora nella storia attraverso il Vangelo. Cioè continua a parlare nella storia attraverso il Vangelo. Cioè non è più lui che dice, ma è ancora lui che continua a parlare attraverso il Vangelo. E quindi parla a noi, a ciascuno di noi. Ecco, questo tempo che noi viviamo oggi, il tempo appunto, un tempo ancora pasquale, è il tempo che ci viene dato per capire queste cose. E il tempo in cui Gesù è stato tra noi è il centro del tempo, il tempo che viene dopo ci viene dato per capire questo grande mistero attraverso la parola, un mistero che noi possiamo vivere nella nostra vita attraverso appunto il dono dello Spirito che Lui ci ha lasciato, che poi è il suo amore sostanzialmente. E abbiamo tutta la nostra vita per capire questo dono, attraverso questa parola che ascoltiamo. Noi lo ripetiamo sempre qui, nelle nostre riflessioni, ritorniamo spesso su questo ascolto della parola. Ma perché? Perché ci ritorniamo tanto spesso? Perché la parola è il modo in cui Dio si manifesta ancora a noi. Per questo è così importante ascoltare e vivere la parola, perché attraverso questo ascolto noi incontriamo Dio nella nostra vita, riusciamo a viverlo, riusciamo a incontrarlo negli altri, anche nei momenti dolorosi, e riusciamo a raggiungere quella pace così difficile da vivere anche nei momenti più belli, perché nasce proprio dall'incontro con Dio, che trasforma la nostra vita.
Thank you.
E riprendiamo dalla sede degli studi di Radio Missione Francescana il nostro commento alla sesta domenica dopo Pasqua, sempre secondo il rito ambrosiano. Si parlava di pace, Gesù che lascia la pace ai suoi, ma non come la dà il mondo che prevede, desidera, anela ad una pace che è tranquillità, ma dove non ci sarà mai tranquillità, perché in questo mondo niente è perfetto. E la pace invece che Gesù dona è una pace che non esclude le contraddizioni e la fatica del vivere. E questo lo possiamo capire anche se, come ricordava Irene prima, teniamo presente il contesto entro il quale il Signore pronuncia queste parole, che è l'ultima cena, cioè che è subito prima la sua passione. E Gesù vuole rincuorare i discepoli che probabilmente avevano già avvertito, intuito che ormai le cose, cioè la muraglia che si sta vergendo come ostacolo e impedimento sul cammino di Gesù Cristo, diventava sempre più imponente. Avvertivano che ormai i nemici di Gesù Cristo crescevano e aumentavano di forza e cercavano in qualche modo, in tutti i modi, di eliminarlo. E quindi il contesto è un contesto dove la fatica del vivere, la passione di Cristo è ormai un futuro prossimo, e quindi gli apostoli potevano sentirsi turbati se guardavano troppo all'avvenire. Non sia turbato il vostro cuore, dice Gesù. E perché il cuore dei discepoli non possa essere turbato, lui promette una pace che è un dono, promette una compagnia che è una presenza del suo spirito. Fino a quel momento era Gesù che sosteneva gli animi e i cuori titubanti, molte volte privi di fede o di una fede che si riduceva a un granellino di senape, forse neanche, un granellino di sabbia, forse nemmeno. Ma in questa situazione di un futuro incerto e terribilmente drammatico, Gesù li vuole rassicurare con una promessa. E gli apostoli avevano già avuto modo di sperimentare nella loro vita, negli anni di condivisione con Gesù Cristo, che quando il Signore parlava e prometteva, poi realizzava, perché la sua parola era una parola che non ha mai deluso, che non deludeva. E quindi, consolati da questa promessa del Signore, gli apostoli potevano togliere un po', sradicare il turbamento del loro cuore, riuscire a tirarsi fuori da questo timore imminente. E il Paraclito è questo spirito, questo aiuto che Gesù promette e che sostituirà la sua presenza, perché lui ormai deve tornarsene al Padre. Vado e tornerò da voi, però vado. E se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre. Gesù non dice: va bene, per consolarvi sto ancora un po' qua. No, vado al Padre, perché il Padre è più grande di me e penserà lui a mandare avanti il suo progetto di salvezza che io ho realizzato. Cioè, il progetto non viene meno, perché la collaborazione, il sostegno, l'aiuto di Dio non verrà mai meno, rimarrà sempre nella storia, anche se con modalità diverse.
La presenza dello Spirito si fa già subito attiva poco dopo la morte in croce di Gesù e la sua resurrezione. Negli Atti degli Apostoli, che sono la prima lettura di oggi, leggiamo proprio all'inizio: in quei giorni Pietro, colmato di Spirito Santo, disse loro, e si rivolge ai capi del popolo e agli anziani dopo aver guarito un uomo infermo, e fa tutto un discorso pieno di sapienza, perché è colmato di Spirito Santo. Quindi questo Spirito Santo già comincia ad agire nel cuore dei discepoli subito dopo la resurrezione di Gesù. Pietro, sempre colmato da questo spirito, riconosce che non c'è salvezza se non nel nome di Gesù Cristo. E l'altra cosa bella che si dice in questa prima lettura è che, vedendo la franchezza di Pietro e di Giovanni, rendendosi conto che erano persone semplici, senza istruzione, rimanevano stupiti. A me piace molto questo termine franchezza, cioè Pietro che parla con franchezza, perché non è da solo a parlare, lo Spirito del Signore parla in lui, e quindi ha la possibilità di essere così franco, così sicuro. E questa franchezza viene riconosciuta, cioè è oggetto di stupore per le persone che stanno loro intorno. Quando una persona è abitata dallo Spirito, stupisce perché la sua parola, il suo modo di essere e di fare va oltre l'umano. C'è qualche cosa di più che attira i nostri sguardi, che attira il nostro cuore. È bello, sarebbe bello che ce ne fossero tante di persone così su questa terra. Anche nella seconda lettura di quest'oggi, la prima lettera di San Paolo ai Corinzi, anche Paolo lì dice dell'importanza dello Spirito. Noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio, per conoscere ciò che Dio ci ha donato. E poi dice ancora che l'uomo, lasciato alle sue forze, non comprende le cose dello Spirito di Dio. Esse sono follia per lui, non è capace di intenderle. Ma l'uomo, mosso dallo Spirito, giudica ogni cosa senza poter essere giudicato da nessuno. E quindi c'è questa possibilità, se ci lasciamo plasmare dallo Spirito Santo, se lasciamo che lo Spirito Santo agisca in noi, allora ecco che possiamo sperimentare quella pace di cui si parla nel Vangelo, quella pace che niente e nessuno ci può togliere, quella pace che non viene turbata dalle cose del mondo, e possiamo sperimentare quella franchezza, quella fede, quella capacità anche di guarigione, anche di portare una parola di salvezza ai nostri fratelli, perché lo Spirito di Dio abita in noi. Quindi il nostro compito in questo tempo che è dopo Pasqua, come diceva prima Angela, è il tempo in fondo della manifestazione dello Spirito, è il tempo in cui Gesù ci vuole dire delle cose. È salito al Padre, abbiamo rivissuto tutti i momenti durante il Triduo Pasquale, stiamo rivivendo i momenti in attesa dell'effusione dello Spirito, ci sarà la ascensione al cielo e poi appunto l'effusione dello Spirito. Ecco, questi momenti ci devono suggerire come vivere, ci devono suggerire di che cosa dobbiamo arricchirci, non di cose umane, di cose che oggi ci sono e domani non ci sono più, ma della parola di Dio, della comunione, dei sacramenti, dell'ascolto della parola del Signore, della capacità di chiedere incessantemente lo Spirito. Proprio per questo volevo leggere due righe di Papa Giovanni Paolo II, che diceva: per arrivare a un'interpretazione pienamente valida delle parole ispirate dallo Spirito Santo, bisogna essere guidati dallo Spirito Santo, e per questo bisogna pregare, pregare molto, domandare nella preghiera la luce interiore dello Spirito e accogliere docilmente questa luce, domandare l'amore che solo rende capaci di comprendere il linguaggio di Dio, che è amore. Quindi dobbiamo domandare lo Spirito e con lo Spirito chiedere l'amore, l'amore che ci fa comprendere, l'amore che è lo stesso linguaggio di Dio, ed è una cosa davvero vera e davvero grande. Dobbiamo incessantemente chiedere lo Spirito e chiedere l'amore.
Volevo soffermarmi su un altro versetto che è stato già citato di questo bel Vangelo, dove dice che lo Spirito che il Padre manderà nel nome di Gesù ci insegnerà ogni cosa e vi ci farà ricordare, vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Ecco, volevo soffermarmi un attimo su questa parola, su questo verbo ricordare, no? Che cosa ricordiamo noi? Le cose a cui teniamo, no? In fondo, ricordare vuol dire un po' portare nel cuore. E in fondo, se ci pensiamo bene, è l'amore che ci fa portare nel cuore le parole di coloro che amiamo. E queste parole entrano nel nostro cuore perché sono importanti, perché vengono da persone di cui ci fidiamo. Ecco, questo è importante. Allora così anche per noi. La parola di Dio deve entrare nel nostro cuore. E entra nel cuore vuol dire che l'amiamo e che diventa la nostra vita, diventa il nostro stile di vita. Ecco allora che lo Spirito Santo, che poi è l'amore, ci aiuta a vivere appunto l'amore di Dio nella nostra vita. Ecco, e poi questo amore, da dove riesco a vedere che io vivo, no? Prima Irene diceva, giustamente, dobbiamo chiedere lo Spirito Santo che ci venga donato, no? Ma come faccio a capire che sto vivendo così, che mi sto lasciando guidare dallo Spirito Santo? Lo capisco da quello che dice il Vangelo, se c'è appunto questa pace, questa gioia. E se non c'è questa pace, questa gioia, in qualche modo mi sto lasciando trasportare da qualcos'altro. E sicuramente vivere la pace, l'abbiamo già ricordato, non è una cosa semplice. La pace di cui parla Gesù non vuol dire che non ho difficoltà, però è possibile viverla. È possibile viverla proprio vivendo questa parola. E mi viene in mente che anche Gesù ha fatto fatica a vivere questa pace, perché viene detto che Gesù è turbato. All'inizio del capitolo 14 dice: non abbiate paura, non sia turbato il vostro cuore, poi lo dice anche alla fine. Vuol dire che questa pace è sì un dono dello Spirito Santo e sì preziosa, ma anche delicata, può essere insidiata facilmente. E anche Gesù ha provato questa esperienza del turbamento molto grande. L'ha provato due volte, se ci ricordiamo l'ha provato davanti a Lazzaro, davanti alla tomba vuota di Lazzaro, dove fu appunto fortemente turbato, e poi è turbato anche nel capitolo 12, quando predice la storia del chicco di frumento che muore, quando sta entrando a Gerusalemme e predice la sua futura appunto morte. Ecco, in questi due casi lui è turbato, quindi capisce cosa vuol dire essere turbati. Ma ci dice anche un'altra cosa importante, che è possibile vivere questa pace e uscire da questo turbamento, anche se viviamo nel turbamento, nell'inquietudine profonda. È possibile perché è un dono dello Spirito, è possibile perché se viviamo la parola, e anche se ora non ce l'abbiamo, possiamo riceverla in dono se ci crediamo, se ci abbandoniamo alla parola, se la viviamo nella nostra vita, se accogliamo le cose che avvengono nella nostra vita come un segno di Dio, come un segno della sua presenza. Noi non siamo abituati a vivere la vita come segno, no? Tutto il Vangelo è ricco di segni, Gesù ci lascia dei segni. Anche le cose che ci accadono nella nostra vita sono dei segni, le malattie, le contraddizioni, le cose belle, le cose brutte. Allora, se impariamo a vivere la vita come un segno, allora ad accoglierla così, allora illuminata dalla parola ovviamente, allora riusciamo a vivere questa pace. E mi viene in mente un aneddoto che oggi ho raccontato ai ragazzi in classe, di una ragazzina, vi consiglio di approfondire questa figura bellissima, è una ragazzina morta a soli 14 anni, si chiamava Giulia Gabrieli, è morta di un tumore molto grave, partito dalla mano. Lei sapeva che sarebbe morta, che poteva morire, e nonostante questo viveva nella gioia, riusciva a vivere nella pace, una pace molto profonda, difficile per una ragazzina della sua età. Ecco, una cosa che mi colpisce nella sua storia: a un certo punto ha un momento di turbamento profondo e stava pregando, e una signora le mette la mano proprio sulla mano che lei aveva malata, e non si vedeva che era malata. Lei sente questo come un segno. Da quel momento in poi la sua vita riprende ad avere fiducia, ad avere fede. Ecco, mi ha colpito come una ragazzina malata di tumore riesca a vedere in questo piccolo gesto la mano di una donna, di una madre, sulla sua, senza dire nessuna parola. Lei da quel momento esce dalla chiesa piena di gioia, riprende la sua vita con forza, con coraggio. Non sono parole, questa è vita vera, sono testimonianze vere. Questo per dire che noi molto spesso non riusciamo a leggere i piccoli segni che Dio ci manda, piccoli e grandi, nella nostra vita. Perché? Perché non viviamo veramente questa parola, e invece la nostra vita è ricca di tutti questi segni d'amore che Dio ci manda, piccoli ma profondi e importanti. Vedete come anche una ragazzina di 14 anni è riuscita a viverlo, a capirlo, ad affrontare la morte, questo passaggio così doloroso, proprio vivendo così, e allora possiamo riuscirci anche noi.
Yeah.
riprendiamo per concludere il nostro commento alla liturgia di questa sesta domenica di Pasqua. Gesù si trova in un contesto eucaristico, pasquale diremmo noi, sta celebrando la cena di Pasqua, l'ultima cena dove istituirà l'Eucaristia, e il prossimo futuro sarà riservato ad una fatica, ad una sofferenza che dovrà poi accettare, sopportare, che chiederà al Padre di scansare: Padre, ti prego, passi da me questo calice. Ma poi lui passa attraverso questa sofferenza, questa morte, e il principe del mondo non ha potere su di lui perché vince la stessa morte. Ecco, per passare e attraversare alcuni momenti difficili noi non possiamo avere la pretesa di fare tutto da soli. La seconda lettura di oggi, la prima lettera ai Corinzi di Paolo, in questa lettera noi leggiamo che l'uomo lasciato alle sue forze non comprende le cose di Dio. Esse sono follia per lui e non è capace di intenderle, perché di esse si può giudicare solo per mezzo dello Spirito. Cioè, attraversando la vita noi non possiamo pretendere di risultare vincitori se non con l'aiuto del Signore. Nelle traversie che noi veniamo a conoscere leggendo gli Atti degli Apostoli, le traversie degli Apostoli sono irte di fatiche, di tribolazioni. A un certo punto si ritrova in questo libro di Luca un'espressione che dovrebbe farci pensare: non è possibile entrare nel regno di Dio se non passando attraverso molte tribolazioni. Per entrare nel regno bisogna attraversare molte tribolazioni. E sappiamo, proprio sfogliando il libro degli Atti, come gli apostoli furono perseguitati, in particolare la descrizione cronologica dell'attività apostolica di Paolo ci rende testimonianza che effettivamente questo apostolo passava da una città all'altra perché veniva perseguitato, doveva fuggire, e questo diventava per lui non occasione di scandalo nei confronti di Cristo o di rinuncia ad annunciare la parola, ma diventava un momento, un'occasione per pronunciare con forza questa parola di salvezza che è il Vangelo. E allora in questo cammino che è la vita non possiamo avere la pretesa di fare da soli. Lasciato le sue forze, l'uomo non comprende le cose dello spirito, non comprende le cose della vita.
Ma io, sentendo quello che stavi dicendo tu adesso, Padre Gianni, riallacciandomi un po' a quello che diceva prima Angela, credo che è vero, l'uomo da solo non ce la fa, ma anche dobbiamo, come dicevo prima, pregare perché lo Spirito venga in noi e perché ci aiuti a mantenere il primato di Dio nella nostra vita. Io credo che è lì il punto. Se noi manteniamo il primato di Dio, tutte le cose che ci succedono ci scalfiscono, ma non ci distruggono, perché il primo posto è del Signore. Il primo posto è per Lui, l'unico amore grande è per Lui. E allora, se stanno così le cose, se si mantengono in questo ordine, evitiamo anche tante sofferenze inutili, evitiamo anche di disperarci nella sofferenza. Perché? Perché comunque Dio non viene mai meno, Dio rimane per sempre, Dio è il nostro tutto, e allora se c'è il nostro tutto, tutto il resto sì è importante, ma è importante a un altro livello, fino a un certo punto. Quindi credo che sia importante tenere presente questo, e non solo tenerlo presente, ma chiedere al Signore attraverso il suo Spirito che ci faccia sentire questo nel cuore e nella mente, e che quindi ce lo faccia vivere. E a questo proposito volevo leggere queste frasi che ho letto su un commento a queste letture, che dicono così: diamo unità a fede e vita tra ciò che celebriamo e ciò che viviamo giorno per giorno. Il tempo che viviamo è abitato dal Dio di Gesù. L'umanità vive la storia non in solitudine, ma visitata dal Signore. Dio Padre ha mandato suo Figlio che è diventato uomo e ha donato la sua vita liberandoci dal male e rendendoci suoi figli. Non lasciamoci catturare dalla tristezza, apriamo il nostro cuore alla gioia. Siamo consapevoli che la vita umana è bella, ma è contraddittoria, e nello stesso tempo abbiamo la certezza che la nostra vicenda è nelle mani di Dio. Gesù ci ha donato la pace, ci chiede di corrispondere con l'impegno di essere operatori di giustizia e di pace. Cerchiamo di essere sempre più docili al suo spirito per aprire la nostra mente e il nostro cuore alla sua azione, che ci porta a una conoscenza più intensa e più vitale del Signore. L'esito di questa nostra docilità ci porterà a decifrare la storia umana, a discernere e a cogliere i segni dei tempi. È necessario una lettura cristiana di quello che ci sta capitando a livello personale, comunitario e di società. In forza dello Spirito, agendo nel nome di Gesù, potremo porre gesti nuovi, avere la capacità di parlare al mondo intero e testimoniare, come Pietro, con autorevolezza e franchezza, che il Signore Gesù è davvero risorto. L'altra immagine che avevo letto nel commento che mi piaceva tanto era la casa sulla roccia. Non dobbiamo dimenticare che siamo costruiti sulla roccia, che è Cristo. E questa roccia non viene mai meno, qualsiasi cosa ci possa capitare nella vita.
Penso così che possiamo concludere questo nostro commento. Auguriamo ai nostri amici ascoltatori una buona giornata nel Signore da parte di Padre Gianni,
Angela,
Irene.